brano, Gesù chiama i suoi primi discepoli e iniziamo in Luca 5, versetto 1. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano spuntati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segni ai loro compagni dell'altra barca di venire a aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Pensate un attimo a Pietro e a come deve essere sentito. Deve essere stato uno dei giorni più grandi nella sua vita, no? Un giorno al di là delle migliori aspettative, una grande pesca. Infatti la pesca era talmente grande da non poter rischiare l'aggiunta di un altro pesce senza che la rete si rompesse e perdesse tutto. Era un grosso cambiamento rispetto a qualche ora precedente. Abbiamo appena letto che gli esperti erano stati fuori tutta la notte, senza prendere niente. Pietro, Giacomo e Giovanni e i loro compagni erano pescatori molto competenti. Conoscevano i posti migliori dove pescare e avevano probabilmente pescato da tanti anni. Erano esperti, era il loro mestiere, il loro mezzo di sostentamento. Ma questo particolare giorno, dopo una lunga notte di pesca, avevano assolutamente niente per dimostrare il duro lavoro che avevano impiegato e la loro esperienza. Che imbarazzo! Ma Gesù era in procinto di invitare degli uomini a unirsi a lui nel suo ministero terreno, quindi era già consapevole degli avvenimenti della notte passata. Stava preparando questi uomini per essere i testimoni di uno dei più grandi miracoli del suo ministero e viene accennato in questo brano. Io credo che Gesù non gli abbia permesso di prendere pesci quella notte proprio per fare un miracolo davanti ai loro occhi nella luce del giorno. Quindi vediamo il primo principio nel nostro studio di oggi che dovremo imparare, cioè: a volte il Signore deve raffinarci tramite il fallimento. In altre parole, qualche volta dobbiamo venire faccia a faccia con la realtà che tu e io non possiamo compiere niente che sia di valore eterno da soli. È vero, ma spesso pensiamo di potercela fare senza l'aiuto di Dio o di poter compiere grandi cose da soli, e alcune volte Dio ci permette di andare avanti per un po' finché non raggiungiamo la fine delle nostre risorse e il nostro orgoglio e rivolgiamo nuovamente la nostra attenzione su Lui e preghiamo chiedendogli perdono. Sono lezioni dure per chiunque, compreso me. Qualche volta dobbiamo fallire prima di renderci conto che il Signore sta provando di farci tornare indietro e ci sta raffinando per qualcosa migliore. Il problema è che spesso siamo lenti ad imparare. Il fallimento può essere un buon insegnante se siamo abbastanza umili di imparare da esso, ma a volte anche l'umiltà ha un costo. In questa maniera il Signore usa i nostri sbagli per modellarci in quello che vuole che diventiamo per la sua gloria. Ecco cosa fa in questo momento con Pietro e i suoi colleghi. Non hanno avuto successo con la loro competenza e i loro metodi affinché Gesù potesse intervenire per dimostrare a loro che Lui è l'unico che devono seguire. Ma arriviamo a quella parte fra un po'. Vediamo che i pescatori erano stanchi e almeno il testo sembra implicarlo. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Si erano affaticati lunghe ore durante la notte. Avevano pescato nel luogo in cui avevano preso dei pesci altre volte, ma questa volta non avevano niente da offrire che dimostrasse la loro fatica. Potete immaginare la delusione delle persone che li aspettavano sulla riva per poter comprare da loro del pesce da rivendere nel mercato. È una scena molto scorgiante da diversi punti di vista. Poi vediamo che mentre pulivano le reti, Gesù ha usato una delle barche come pulpito. La cosa affascinante qua è che Gesù non si aspettava tanto che la gente andasse alla sinagoga o nella chiesa locale, piuttosto è Lui ad andare nei posti dove si trovava la gente per predicare il Vangelo. È infinitamente flessibile, spontaneo, creativo e istintivo nei suoi metodi. Per di più, siccome spesso attirava una gran folla, ha deciso di allontanare la barca dalla riva per usare la proprietà acustiche stupende dell'acqua come microfono. Non c'era questo in quell'epoca. E usava l'acqua come microfono per parlare alla gente. Gesù era geniale, no? Questo è molto forte. Nel fare così riusciva a essere vicino alle persone affinché potessero sentirlo, ma non sovraffollarlo. E sai, Gesù sapeva dove la pesca era buona, no? Ha capito dove erano i veri pesci. In questa storia, però, i veri pesci non erano nell'acqua, erano sulla riva. Potete immaginare che le parole di Gesù erano penetranti e convincenti. E le persone sulla spiaggia, insieme ai pescatori, ascoltavano attentamente tutto quello che Lui diceva, perché le sue parole registrate nei Vangeli non erano tanto religiose quanto autentiche e vere. E avevano a che fare con la vita quotidiana. Perciò quello che aveva da dire attirava la gente. Ma quando finì il sermone, Gesù si rivolse ai pescatori e disse a loro di fare qualcosa che non aveva senso. Inizia a spiegargli come pescare come vuole Lui. Ricordatevi che probabilmente erano molto stanchi. Notate versetto 4. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Forse hanno pensato: ma chi è lui? È un rabbi, un pastore forte e spirituale forse, ma seriamente? Che cosa ne sa lui della pesca? Loro erano gli esperti, non lui. Sapevano che il giusto modo di pescare era di pescare di notte nell'acqua meno profondo. Le regole di Gesù però erano di pescare di giorno e nell'acqua profonda. La sua metodologia era strana. Mi ricordo delle volte quando ho fatto il bagno nel lago o nell'oceano e sono arrivato al punto dove non potevo più toccare il fondo. La prima volta che succede ti spaventi un minimo. E il momento in cui uno inizia a sentire che non ha più il controllo della situazione e che potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. La cosa importante da ricordare è che quando arriviamo al punto dove non possiamo più toccare il fondo è l'istante in cui Gesù riesce veramente a operare nella nostra vita. Quando raggiungiamo la fine delle nostre risorse, i nostri piani, le nostre ambizioni, ci buttiamo in una situazione che non dà sicurezza, a quel punto Dio può fare la sua opera migliore in noi e tramite noi. Continuiamo con versetto 5. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. Vediamo un po' di obiezione da parte di Pietro di pescare nella maniera che dice Gesù, ma concorre civilmente al comando del falegname. Molto probabilmente pensava di prendere nulla, ma si trovava in difficoltà di rifiutare e dire di no a Gesù che lo guarda in faccia, non pensate? Tenete in mente che hanno appena pulito le reti, erano stati fuori tutta la notte con nessun successo. Non penso che siano stati entusiasti al piano di Gesù in quel momento. Ecco il principio numero 2. Quando Gesù dà un comando, dimostreresti molta saggezza nel seguirlo. Disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. È molto più di un suggerimento, ragazzi, è veramente un comando. Non ingannare te stesso pensando di saper meglio di Dio ciò che ci vuole. So che abbiamo tutti la tendenza di pensare così ogni tanto, ma siamo davvero sbagliati. Pensiamo di essere esperti in certi campi che Dio non deve preoccuparsene. Questo è il nostro campo di competenza e ci penseremo noi, ma è sbagliato. È sbagliato pensare così. Con tutta franchezza, ragazzi, chi conosce il futuro? È grande il tuo Dio? Vedi, il nostro Gesù è nel futuro. È il Figlio di Dio, era presente alla creazione. È risorto dalla morte e ha vinto la morte. Non c'è niente che gli sfugge, è seduto sul trono di Dio, è onnisciente, è onnipresente, ha creato te e me e conosce il futuro perché è eterno. E ciò significa che lui è nel futuro. Tu ed io però non sappiamo neanche non sappiamo neanche se ci saremo domani. Come possiamo presumere di sapere meglio di Cristo quando la nostra sapienza è limitata e la sua infinita? Non ha senso. Certamente Lui sa dove pescare. Ha creato i pesci. Perché ci dovrebbe essere anche solo un momento di esitazione? Allora ci porta al nostro terzo principio, che dice: Gesù sa dove la pesca porta ottimi risultati. Noi no. Potremmo supporre di avere successo perché siamo gli esperti, ma non è affatto vero. Gesù invece non solo sa dove sono gli ottimi risultati, ma dove sono i pesci giusti, perché noi tendiamo a dare la caccia a quelli sbagliati. Chi ha fatto i pesci? Chi controlla dove vivono e nuotano? Devo essere veramente sincero con voi. Prima di prepararmi per venire in Italia, le mie aspirazioni erano pienamente egoistiche, cercando solo di fare ciò che dava piacere a me stesso, invece che a Dio. Capite? Stavo studiando radio e televisione e comunicazione, e i miei sogni erano fissati su una grande casa, guadagnare tanti soldi, avere una bellissima moglie e andare in pensione ad una giovane età, vivendo la buona vita. Alla fine l'unica cosa che ho preso era la bellissima moglie. Capite? Le mie priorità erano sbagliate. Ero un credente, credente. Non era una questione della mia salvezza, ma piuttosto una questione di chi controllava la mia vita. E a quel punto pensavo di controllarlo io. Poco dopo che ci siamo sposati, mi sono reso conto di aver in seguito i pesci sbagliati e che il mio scopo era storto. Dio aveva in mente uno scopo molto più bello per me. Sapete quando il momento più vuoto nella vita cade? Quando ottenete quello che avete sempre desiderato solo per arrivare a capire che non vi soddisfa. Dove sarai quando arrivai al punto dove desideravi di arrivare, o che cosa avrai quando otterrai quello che hai sempre voluto? Ecco la questione di cui Gesù parlava quando ha dato a Pietro il più grande pescato immaginabile. Avrà potuto realizzare un bel po' di soldi da quella presa. Ma alla fine non poteva soddisfare Pietro come lui immaginava. Infatti sappiamo dalla fine del testo che lui ha lasciato tutto. Ha lasciato tutto per seguire Cristo. Ha rinunciato ai suoi sogni e li ha scambiati per una vocazione che mieterebbe conseguenze eterne e che avrebbe avuto un impatto durevole. Alla fin fine ha abbracciato lo scopo più alto di Dio. Gesù doveva far sì che prendessero niente per poter rivelare a loro il suo scopo più bello per le loro vite. Gli avvenimenti continuarono a svolgersi nei versetti dopo, quando vediamo la grande presa miracolosa di pesci. Notate di nuovo versetto 6. E fatto così, presero un tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire a aiutarli, e quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Non è il tipico miracolo di Gesù in questo momento non stava guarendo nessuno, non stava scacciando un demonio da qualcuno, non stava nemmeno trasformando l'acqua in vino, o non stava risuscitando dalla morte. Invece, dimostra il suo potere e il suo controllo completo su un'esperienza di pesca. Leggete che la presa era troppo grande per una sola barca e hanno dovuto chiamare i loro compagni di portare un'altra barca per dargli una mano con tutti i pesci. Come vediamo, anche con due barche la presa era talmente grande che tutte e due hanno iniziato ad affondare. E pensate che se le barche fossero sommerse avrebbero perso tutto. In qualche maniera, però, le barche sono state riportate a riva e il pescato viene salvato e in seguito venduto. In sostanza, Gesù stava dimostrando a questi pescatori che nonostante avessero ottenuto il loro sogno, dovevano veramente considerare quanto fosse di più valore pescare gli uomini invece dei piccoli peschi meschini. Pesci meschini. Non è sbagliato essere un pescatore. Tutti noi dobbiamo guadagnare il pane quotidiano in qualche modo. Ma Gesù insegna a questi uomini che c'è un obiettivo molto più importante da considerare e che il destino dell'uomo è molto importante che il destino di qualche pesce. Notate il versetto 8. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Pietro sembra un po' imbarazzato dal modo in cui aveva risposto precedentemente a Gesù. Inoltre, sembrerebbe che sentisse un senso di indegnità a stare nella presenza del divino figlio di Dio. Poi notate come cerca di spingere via Gesù, ma Gesù non è facilmente spinto via. Infatti, Egli è persistente a chiamare i suoi figli a una visione più alta, come vedremo un po' più tardi nel versetto 10. Fate un passo indietro con me e vediamo dove vuole arrivare Gesù con tutto questo. Avete messo tutto insieme nella vostra mente? Vedete, Gesù ha uno scopo totalmente realizzato nella sua mente, cioè quello di vedere che gli uomini e le donne si pentono e vengano da Lui in fede e credono in Lui. Quindi la questione che viene evidenziata in questa storia è veramente questo: qual è il nostro obiettivo nella vita? Stiamo cercando i pesci grandi o piuttosto quelli piccoli? Ti immergerai nelle acque profonde per vedere la visione più grande o ti concentrerai sulla vita e sulla maniera in cui appare sulla superficie? Quindi devi decidere se passerai la tua vita a perseguire i piccoli pesci o se rischierai di lanciare le reti in profondità nell'attesa di prendere il pesce di dimensione umane. Verrai alla visione superiore di Gesù e ti impegnerai in ciò che conta davvero e ha un significato eterno? Vedete, la priorità è sempre persone con Gesù. Si concentra sulle persone piuttosto che sui compiti e sulle altre attività. Più tardi in questo libro di Luca 19:10 leggiamo queste parole: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Cioè persone perse. Quindi Gesù chiese a questi pescatori e chiede ad ognuno di noi. Se siamo disposti ad abbandonare tutto per seguire Lui e la sua visione più alta. Pietro, Giacomo e Giovanni hanno lasciato tutto e hanno seguito. Si sono allontanati da tutto quello che avevano sempre sognato. Ora ecco una citazione che ho trovato, ed è vera. La nostra qualità di vita dipende da ciò che dedichiamo la nostra vita a fare. Cosa sognate? Quali sono le tue speranze? Stai solo cercando di vedere quanti piccoli pesci si possono prendere? Oppure è il tuo punto di riferimento per le cose eterne che importano davvero? E di pregare Dio, chiedendogli di condurti a qualcuno con cui puoi condividere il Vangelo? Sei preoccupato per le anime dell'uomo pecaminoso o stai solo perseguendo le cose temporali della vita che non hanno un valore eterno? Lo scopo della nostra chiesa, della chiesa e di questa chiesa, è di aiutare le persone a trovare Gesù e a diventare seguaci di Cristo, no? Lo facciamo collettivamente come una chiesa, ma dobbiamo anche farlo individualmente. Le nostre vite devono essere focalizzate esternamente e preoccupate per il benessere spirituale delle persone che ci circondano. Questo è il punto focale dello studio di oggi. Pensate alle cose che tu e io facciamo ogni giorno e ogni settimana. Ora, considera quante di queste cose hanno un significato eterno e quante di queste cose hanno solo un valore temporale. Se ci pensi per molto tempo, i risultati saranno piuttosto sconcertanti. Cristo era focalizzato sulle persone. Solo le persone sono fatte all'immagine di Dio. Le persone sono eterne. Dio vuole che i suoi figli possano avere un particolare attento e accento sul raggiungimento di persone lontane da Dio e per aiutarli a trovare la via verso di Lui. La gente finirà o per avere un rapporto amorevole con Dio, oppure sarà eternamente separato dal suo creatore in uno stato di sofferenza e tormento continuo. Questo è ciò che leggiamo nella parola di Dio, nella Bibbia. Perché pensi che Gesù ha scelto questi ragazzi per essere i suoi discepoli? Dopotutto erano riluttanti a osservare i suoi comandi. Non erano sicuri del suo stile di pescare. Non erano entusiasti di utilizzare nuovamente le loro reti pulite per pescare in acque profonde. Hanno cercato di spingere via Gesù, ma Gesù vedeva tanti potenziali in loro. Vedeva ciò che potevano diventare per la sua gloria. Spesso vediamo persone in superficie e non vogliamo niente a che fare con loro, ma Dio esamina il loro potenziale. Non è il nostro compito di pulire i pesci solo per catturarli. Non dipende a me o a te cambiare la gente. Quello è il compito di Dio, di operare nei loro cuori e di raffinarli dall'interno verso l'esterno. Il nostro compito è semplicemente di amare gli altri e di portarli a Cristo. Condividere il Vangelo e evangelizzare coloro che sono legati alle catene di peccato. Probabilmente pochissime persone avrebbero visto il potenziale di quei pescatori, ma Dio lo ha visto. E quello che sarebbero potuto diventare come i suoi discepoli. Quello che Gesù ha visto è stato il potere redentore di Dio che avrebbe potuto fare un lavoro favoloso nella vita di quei pescatori. Inoltre, quando guardiamo gli altri attraverso gli occhi della fede, dobbiamo tenere in mente ciò che quelli che ci circondano possono diventare quando Dio diventa a far parte della loro vita, affinché non li trascuriamo a causa di ciò che sembrano essere dall'esterno. Sono certo che sei contento che Dio non abbia passato oltre te solo per il tuo precedente stile di vita pecaminoso, giusto? Non sei contento che Dio ti ha guardato e ha detto che saresti un grande seguace di Cristo? Non sei contento che Dio non abbia rinunciato su di te anche se hai la tendenza di ribellare e di fare le cose a modo tuo? Dio potrebbe voler raffinare ancora di più la tua vita, proprio come sono sicuro che lo stia facendo nella mia vita. Ma va più che va bene. Ascolta questo versetto che si trova in 2 Pietro 3, 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio vuole che tutti vengano a Lui per fede. Non ha un elenco di persone che odia. Dio vede tutti come peccatori che hanno bisogno del suo Figlio Gesù Cristo, che ha sofferto e ha morto per noi sulla croce e ha fornito un modo per riscattare e ripristinare l'uomo pecaminoso a Dio. Ho la tendenza di sentirmi sopraffatto quando vedo tante persone che hanno bisogno di Gesù Cristo. È uno dei miei molti difetti. La cosa da fare piuttosto è concentrarsi su una sola persona. Questo è quello che cerco di fare adesso. Basta concentrarsi su condividere l'Evangelo con una persona e aiutarli ad amarli a Cristo. Condividi con loro la tua storia di fede. Condividi la tua esperienza di come sei venuto a Cristo. Non devi avere 100 versetti memorizzati o questo schema enorme o strategia su come combattere ogni argomento che viene menzionato nella conversazione. Basta condividere Dio ti ha amato e di come ti fidi a Lui, di Lui con la tua vita. La domanda a cui devi rispondere a questo è questo: può Dio dipendere da te per aiutare a portare gli altri a Cristo? Avete una visione adeguata per aiutare gli uomini e le donne a trasformarsi dal loro peccato al Salvatore? Prego che ognuno di noi abbia come obiettivo quello di avere un impatto eterno nella vita degli altri. Ricorda che la nostra qualità di vita dipende da ciò che dedichiamo la nostra vita a fare. Amen? Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per chi sei tu nella nostra vita. E che tramite la morte del tuo Figlio Gesù Cristo hai provveduto questa via, questo modo in cui possiamo raggiungere Dio, perché veramente noi siamo nulla. Non meritiamo nulla. Ti ringraziamo, Padre, che abbiamo questa opportunità di diventare figli di Dio tramite la croce, tramite Gesù Cristo e tutto quello che Lui ha fatto sulla croce per noi. Padre, insegnaci da questa lezione di oggi come possiamo dedichiamoci più come pescatori degli uomini. Aiutaci di raggiungere gli altri, di diffondere la buona notizia con gli altri che hanno bisogno di te. Padre, ti amiamo e vogliamo raggiungere quelli che sono ancora senza Cristo per te. Dacci le parole, dacci le opportunità giuste di incontrare quelli che cercano le risposte dell'eternità. Padre, ti ringraziamo per questa Chiesa, una luce che cerca di raggiungere le persone qui in zona, qui a Rincona. Preghiamo che tutti noi possiamo uscire dalla Chiesa oggi e di pensare, di pregare per almeno una persona in cui possiamo raggiungere per te. Nel nome di Gesù. Amen.